Riprendere un po' il discorso, ieri ci siamo concentrati sulla definizione di ruolo che vi propongo di adottare in finale, come si dice. Nel senso che ne abbiamo viste tre, abbiamo visto quella che passa per i modelli di comportamento, ma abbiamo detto che si tratta di una definizione un po' troppo manualistica, un po' troppo semplice, che si limita in qualche misura a prendere atto della effettiva composizione del ruolo, insomma più di questo non ci dice, quindi è un po' tautologica per certi versi. Abbiamo visto la definizione che utilizza il set di diritti e di doveri e l'abbiamo criticata abbastanza puntualmente, dicendo appunto che non mette in luce nessun genere di correlazione o di relazione tra soggetti, che poggia un po' troppo pesantemente su un'idea di certezza che purtroppo va dismessa perché non è più coerente con i tempi né col sapere dei tempi, e attraverso questa dicotomia così rigida permette in effetti di perdere di vista uno dei due corni della questione, ovvero sia il fatto che ai diritti dovrebbero corrispondere dei doveri. È molto più semplice ricordarsi semplicemente i diritti, trasformarsi quindi nel mongardiniano avente diritto e in questo modo di fatto incrinare il tessuto sociale, mettere a rischio il tessuto sociale, perché il tessuto sociale invece è fatto di correlazioni. Correlazioni la cui immagine migliore è quella simmeliana, come abbiamo detto, della Wechselwirkung, ovvero sia dell'azione reciproca. Noi dobbiamo tenere presente come poi quasi tutti i sistemi e quasi tutte le discipline hanno compreso, Simmel da questo punto di vista è stato un precursore, che esiste costantemente un feedback, ovvero sia che intervenire su un qualunque tipo di sistema o di oggetto non è un'azione che finisce con l'intervento, ma suscita delle reazioni. Quindi al mio agire corrisponde un retroagire che dà suscita un altro agire che corrisponde a un altro retroagire e tutto questo diventa un circolo. Quindi l'azione reciproca è esattamente questo. Se questo vale per l'interazione perfino con un oggetto, come abbiamo detto ieri, in qualche misura figuratevi quanto può valere per un'interazione fra esseri umani. Come dice Simmel, il rapporto fra due esseri umani può dare luogo a qualunque tipo di esito perché di fatto è un incontro tra infinità. Cioè due infiniti che si incontrano. E due infiniti che si incontrano possono suscitare qualunque tipo di combinazione. E possono avere come dire, un'evoluzione nel rapporto. Cioè, quello che in questo senso va tenuto presente è che nel momento in cui noi parliamo di un rapporto fra esseri umani non possiamo aderire in modo, come dire, meccanico all'idea di ripetitività. Cioè, ogni incontro, per certi versi, è un primo incontro. Il che è un'ottima notizia per i rapporti di coppia, perché vuol dire che effettivamente la routine famosa del rapporto di coppia è, per certi versi, un'illusione. È un'ottima notizia per quelli che possono avere dei desideri, non rivelati per quelle che si definiscono amiche o quelli che si definiscono amici. Capita spesso e volentieri che un rapporto a un certo punto inizi dopo anni di frequentazione, perché in quel momento le due infinità trovano finalmente una connessione diversa da quella che si era pensata fino a quel momento. È ovviamente una pessima notizia anche per tanti altri, i quali contavano su una certa configurazione e a un certo punto non la trovano più, come abbiamo visto con Billy Joel l'altro giorno, no? Tu stavi con qualcuno e a un certo punto quello diventa lo straniero, perché nel suo evolvere interiore è cambiato. Si cambia. Il punto centrale è che noi diveniamo, no? Noi usammo tanti anni fa con dei colleghi questo titolo per un nostro libro che era L'io ulteriore, che voleva dire esattamente questo, ovvero sia che noi, e questo è un tratto dell'essere umano molto affascinante, siamo sempre più di quello che siamo in quel momento. Potenzialmente siamo molto altro, sempre, fino alla fine. Non siamo mai dati, non siamo mai finiti, non siamo mai compiuti fino al momento fatidico che non a caso appunto ogni tanto torna, no? Il momento della morte. La morte è quella che mette un punto, o perlomeno ci dicono, poi vedremo. Però comunque il punto centrale è questo: fino al momento della morte tu sei in divenire, non sei finito, non sei dato, non sei ovvio, non sei conosciuto né a te stesso né agli altri. Quindi gli esseri umani sono delle infinità che si incontrano. Chiaramente, vista questa caratteristica, credo che sia abbastanza evidente perché poi il concetto chiave sia quello di aspettativa. Perché tu ti aspetti qualcosa da qualcuno, tenendo però ben presente che c'è un margine di insoddisfazione, c'è un margine di rischio, c'è un margine di mutamento. Perché il mondo cambia costantemente. E nel suo cambiare porta con sé la possibilità che tutti i tuoi progetti, tutti i tuoi piani, tutto quello che hai così accuratamente messo a punto, portino a un esito non atteso, che può essere positivo raramente, molto più spesso, diciamo, non all'altezza delle aspettative, come appunto, no? Le famose espressioni che conoscete tutti. Quindi l'aspettativa ci mette in guardia, in qualche modo è un monito costante a ricordarci che sì, tu puoi fare quello che ti pare, ma potrebbe darsi che le cose non vadano come tu immaginavi. E l'aspettativa ci sottolinea ulteriormente, come abbiamo visto, la strategia che noi adottiamo per comunque vivere in questo stato di incertezza, perché è chiaro che, come abbiamo detto, se riprendiamo quello che abbiamo detto della struttura, se vi ricordate, noi tendiamo a cercare stabilità, tendiamo a cercare affidabilità, tendiamo a cercare certezza, non a caso. E questo nostro cercare certezza e affidabilità si scontra con l'inaffidabilità generalizzata che abbiamo appena constatato. Mamma mia. Buongiorno. Allora, come facciamo noi a comportarci come se le cose fossero affidabili quando non lo sono? Attraverso la fiducia, attraverso la fede. Noi facciamo come se, questo è la chiave, il modo che abbiamo trovato per esprimere questo nostro atteggiamento, che è un atteggiamento col quale campiamo sempre. Noi viviamo regolarmente come se le cose fossero prevedibili, gestibili, comprensibili, eccetera. Però dov'è il punto? È che questo come se non deve essere inconsapevole. L'unica differenza che esiste tra chi capisce un po' di più e chi capisce un po' di meno è che quello che capisce un po' di meno pensa che il come se sia vero e che quindi le cose siano affidabili, le cose siano prevedibili, le cose siano controllabili. Chi è consapevole del fare come se si rende conto che è una strategia di vita, ma che c'è la possibilità che comunque le cose non vadano come se tutto fosse controllabile. E questo dà ovviamente una possibilità di reazione diversa. Questo è un punto che dovete capire necessariamente, perché è il punto sul quale si incentra tutto quello che può avvenire poi in seguito in termini di sicurezza. La domanda è: sicurezza cos'è? È veramente riuscire a creare dei contesti scevri da rischi e pericoli? No, perché non è possibile. Perché il rischio e il pericolo si annidano dappertutto, senza nessun problema, senza nessuna possibilità. Certo, possiamo fare in modo di limitarli, chiaramente, no? Però quello che ne deriva è che la sicurezza è un concetto relativo, o comunque è un concetto d'atteggiamento, non è un concetto oggettivo. Tu sei sicuro se ti senti sicuro. Come fai a sentirti sicuro? Allora, tu ti senti sicuro quando le tue aspettative, spesso e volentieri, sono soddisfatte, quando le cose vanno come dovrebbero, ok? Ma in un tempo in cui, purtroppo, per motivi geopolitici, per motivi culturali, per motivi paradigmatici, questa cosa sta diventando piuttosto difficile, cos'è che ci conviene fare? Irrigidire ancora di più le cose in modo che si comportino come devono o creare un sapere che sia in grado di confrontarsi con l'incertezza? Tenete presente che lo stato normale dell'essere umano è essere incerti, da sempre. L'essere umano non sa perché è qui, non sa cosa deve fare una volta che si trova qui, non sa quanto tempo ha per farlo. E questo è innegabile. Io parlo spesso di miti greci, ma cominciamo perché è quasi tempo, no? Ma da questo punto di vista esiste un mito greco che la dice piuttosto lunga, non so se conoscete la spada di Damocle. Chi ha sentito parlare della spada di Damocle? Bene. Che è sta spada di Damocle?
La spada che ti pende in testa.
È una spada che ti sta appesa a un filo sulla testa con la quale tu vai in giro e tu dici, vabbè, Damocle. Se ne frega di Damocle, tutto sommato. No, perché Damocle è, come dire, l'emblema. Ma tutti noi andiamo in giro con una spada appesa sulla testa. Stiamo sempre lì. Noi siamo mortali all'improvviso. Questo vuol dirci la spada di Damocle. La spada di Damocle ci ricorda che per quanto noi facciamo finta di non farci caso, e questo è il primo come se, quello fondante, quello per il quale tutti i giorni noi usciamo di casa dicendo ci vediamo dopo. Ah sì? Può darsi, ma non è detto. Stiamo sempre lì. Quindi questo è il primo come se e siamo bravissimi ad applicarlo. Lo stiamo facendo da quando siamo nati e lo faremo ancora per tanti anni, mi auguro chiaramente per tutti. E ecco, quella è la spada di Damocle. Il fatto che tu non sei tranquillo mai. Non puoi essere, se sei tranquillo vuol dire che sei bravissimo nel tuo come se, è semplicemente questo. Ma ricordarsi che c'è un come se è quella situazione per la quale quando ti capita la tegola, quando arriva la mazzata, perché arriva la mazzata prima o poi, o a te o a qualcuno dei dintorni, non rimani stupidito lì a chiederti com'è possibile, perché è possibilissimo. Quello che ti dovresti chiedere è com'è che ne era successo prima. Devi ribaltarla la questione. Vi garantisco che è l'unico modo per andare avanti. Capite? Allora, siccome noi siamo inconsistenti per molti versi, siamo transeunti, quasi episodici, allora è chiaro che dobbiamo escogitare dei sistemi per far sì che questo diventi un fatto accettato. Perché una cultura che non è in grado di accettare le condizioni di base nelle quali si trova è una cultura stupida. Che non è che questa è una cosa che potrebbe non essere. È così. No, ci sono poche cose, non so se avete visto, vi presento Joe Black. Death and taxes, la morte e le tasse, le uniche due certezze. Ecco, le tasse lasciamo da parte per il discorso dei diritti e dei doveri che abbiamo fatto ieri, ma la morte resta. Quindi dobbiamo saperla questa cosa perché è un modello di comportamento, questo è il modello di comportamento. Noi ci comportiamo come se le cose dovessero andare come abbiamo pensato che vadano, che è l'anima del progetto, per certi versi. No? Noi progettiamo, perché progettiamo? Proprio per questo motivo. Che vuol dire progetto da un punto di vista etimologico?
Qualcosa che ti prenderà in seguito?
Non proprio. Progetto vuol dire gettato avanti. Proiectum. No? E perché io getto avanti? Getto avanti per dare una qualche consistenza al mio futuro. Perché sono inconsistente. L'atto del progettare è un atto umano fondante, perché se no tu non vivresti. Cioè, o saremmo tutti quanti monaci stiliti, seduti sulla nostra colonna, fermi, tranquilli, riflettenti, e allora siamo tranquilli, ma qualunque cosa noi si faccia è di fatto un progetto. L'idea che andiamo a pranzo a mangiarci un piatto di pasta è un progetto. Semplice. Perché? Perché in qualche misura consolida il fatto che a pranzo saremo qui e faremo delle cose, dà una qualche realtà a una situazione che invece di suo non sarebbe così ovvia. E noi siamo talmente abituati a questo discorso che questo tipo di cosa non la vediamo da un punto di vista progettuale, ma lo è. Noi facciamo dei progetti di lunga durata, di lunga portata. Perché? Perché più allontaniamo la questione e più siamo in qualche modo rincuorati del fatto che sì, fra 2 anni andremo in vacanza in Brasile. Cosa c'è di geniale nel fatto che diciamo che fra 2 anni andremo in vacanza in Brasile? Che stiamo implicando, anche se non lo diciamo, che fra 2 anni saremo qui, saremo in grado di fare cose, succederà quello che abbiamo deciso oggi, quindi c'è un'idea di controllo, un'idea di permanenza, un'idea di stabilità che di nostro non avremmo. Non so se questo è chiaro. Non è casuale che voi continuate ad andare in giro con gli orologi. Oggi l'orologio a che serve? Interventi? Serve a scandire il tempo, perfetto. Ora, voi avete tutti il cellulare? No? Mi pare. E c'è l'orologio pure nel cellulare. Ci sono annunci da tutte le parti, ci sono immagini, ci sono riquadri, ci sono display. Abbiamo l'ora che c'è perseguita, non so se ci avete fatto caso. Voi sentite la radio e vi dicono costantemente, sono le 10:16. O addirittura c'è qualcuno che ti dice ci vediamo verso le 9:17. Tu dici, ma verso le 9:17? Famo verso le 9:15 se proprio vogliamo, no? Però invece c'è questa ossessione della definizione del tempo. Perché? Perché definire il tempo in qualche misura è controllare il tempo. e noi col tempo non abbiamo un buon rapporto, perché il tempo, come ce lo costruiamo noi, è una retta che va ad libitum, posto che il libitum sia il famoso esito negativo della questione. Quindi noi, attraverso questi oggetti che di fatto non hanno più senso, pensiamo di controllare il tempo. Tant'è che l'orologio, molti studiosi ci dicono che è lo strumento che ha causato la modernità, o comunque uno dei presupposti necessari a tutto ciò che è accaduto dopo. Perché l'orologio cosa ti permette di fare? Ti permette di coordinarti. Vi ricordate quando abbiamo parlato dell'industrializzazione, abbiamo detto che la fabbrica detta delle regole, no? La fabbrica ha bisogno che le cose avvengano in modo coordinato. E se io non ho una trama comune, come me coordino? Se in una nazione fanno un certo tipo di calendario, in una ne fanno un altro, in una non gliene frega niente, so più o meno così napoletani, in un'altra invece sono molto svizzeri e quindi hanno inventato l'orologio a cucù, una cosa e l'altra, come facciamo a coordinarci? Serve un qualche marchingegno che ci dica che ora è. Quello è il punto. Che ci permetta, come in tutte le squadre di incursori che avrete visto in televisione, al cinema e dappertutto, sincronizziamo gli orologi. Ta-tan! E lì improvvisamente tutti ci muoviamo nello stesso contesto, no? Ed è così che è accaduto. A livello mondiale, l'orologio pian piano ha permesso una organizzazione globale. Abbiamo inventato i fusi orari, abbiamo scoperto i fusi orari, abbiamo stabilito una serie di equivalenze che ci permettono di sapere in ogni momento in tutto il pianeta che tempo è, che ora è, che cosa sta accadendo, cosa ci si aspetta che accada, perché chiaramente da un punto di vista dell'organizzazione planetaria le aspettative diventano sempre più ampie, evidentemente. Quindi l'orologio, tra l'altro, ci offre un immaginario meccanico perfetto, no? Quante rappresentazioni dell'universo avete visto come un grande orologio? Con le ruote che girano, gli ingranaggi e tutto quanto, no? È proprio il nostro immaginario si costruisce sull'orologio, fondamentalmente. E l'orologio, di nuovo, è un tempo che si adatta più o meno a quello che accade nella natura. È un tempo dato, è un tempo vuoto per molti versi, è un tempo col quale ci confrontiamo con difficoltà. Voi saprete perfettamente che un'ora non è uguale se la passo divertendomi, o se la passo annoiandomi, o se la passo aspettando, o se la passo in un'attività che mi entusiasma e via discorrendo, no? Che il fatto che il tempo sia sempre uguale si potrebbe discutere, probabilmente, perché anche il tempo di fatto è una convenzione. Noi abbiamo stabilito che un secondo è il tempo di fluttuazione di un cambiamento di un atomo, una variazione di un elettrone, non mi ricordo, ma non è che sta scritto da qualche parte. Abbiamo deciso noi, come quasi tutto quello che ci circonda e quasi tutto quello che ci definisce. È frutto di una nostra scelta che tende ad ancorarsi in certezze oggettive, fra virgolette, lo vedremo. Però comunque, per il momento, quello che ci interessa sapere è questo. Che noi, attraverso il tempo e attraverso il controllo del tempo, tentiamo di stabilizzarci. Quindi tempo, orologio, progetto, sono tutte una serie di strategie che usiamo per fare come se non ci fosse un problema possibile nell'immediato o a breve o nel domani o comunque per dimenticarci che siamo fragili, ok? E questo ancora di più si vede con le agende, no? Col delirio agendistico che c'è attualmente in atto, col fatto che mi chiedono oggi gli appelli del 2018, che è una cosa assolutamente ridicola per molti versi, no? Beato chi c'ha un occhio, come si diceva ai tempi, nel 2018, però già oggi a me chiedono: tu nell'aprile 2018 quando lo fai l'esame? E tocca pure rispondergli, perché a un certo punto, no, vabbè, dice ok, allora io il 5 aprile 2018 sosterrò l'esame. Bene, perfetto, siamo tutti contenti. Quindi capite che sono, tutto sommato, queste, per chi ha seguito il convegno su Pareto, sono delle derivazioni. Noi ci raccontiamo che questo serve per una migliore organizzazione, ma non serve per una migliore organizzazione, serve per essere convinti che noi nel 2018 saremo qui e che tutto sarà ancora così e che tutto sarà rimasto com'è e che quindi c'è una forma di stabilità all'interno delle istituzioni e della cultura. Semplice. Dopodiché ci raccontiamo quello che vogliamo. Però l'ultimo livello della questione è un livello di nuovo magico-simbolico, non è un livello razionale. Perché razionalmente è impensabile che io possa stabilire da oggi a fra 2 anni che farò. Se fossi un attimo un minimo lucido me ne renderei conto abbastanza tranquillamente. Però appunto noi tendiamo a voler avere sempre più informazioni, sempre più certezze, fra virgolette, perché questo ci mette al riparo dal renderci conto del fatto che stiamo vivendo nel come se. Ripeto, Matrix da questo punto di vista è un film geniale, perché Matrix è questo messo come film. Fine. Poi dopo magari non c'è Mr. Smith, però insomma, boh, speriamo, se ci fosse pure Mr. Smith sarebbe un problema. Però comunque diciamo che nel complesso però noi viviamo in un mondo costruito da noi. Allora, quindi come vedete il concetto d'aspettativa ci permette di argomentare estensivamente. Ieri mi pare che vi avevo detto di ricordarmi che volevo chiudere su una cosa tra colpa, responsabilità, eccetera. Ok. Sono meno rincoglionito del previsto. Me lo so ricordato da solo. Allora, il punto qual è? Che noi trattiamo il progetto, come abbiamo detto, come se fosse necessariamente destinato al successo. Stiamo attenti, immaginiamo tutte le possibili varianti, tutte le possibili questioni, tutti i possibili imprevisti, anche se immaginare un imprevisto, non so se avete fatto caso, ma è un assurdo logico, perché se è imprevisto non lo posso aver immaginato, altrimenti no, l'avrei previsto, ma lasciamo perdere. Ad ogni modo tutto questo in qualche misura ci porta a immaginare che i nostri progetti siano destinati al successo. E quando non vanno a buon fine, che capita spesso, che succede? Allora, la sociologia utilizza una serie di concetti che sono quasi, fanno tenerezza per certi versi, no? Perché sono veramente una strategia infantile. Allora, che cosa ci siamo detti? Che ci sono gli effetti perversi dell'azione. Ora, perverso è un termine non proprio neutrale, no? Che cosa vuol dire? Che se noi parliamo dell'effetto perverso dell'azione, di fatto stiamo facendo ricorso al destino cinico e baro. Ovvero sia, ce la stiamo prendendo col caso, con la fortuna, con la sorte, con la iella, chiamatela, perché quello che noi avevamo fatto con tanta attenzione invece poi è venuto fuori il contrario di quello che immaginavamo. Perverso segnala una specie di stizza nei confronti del destino, di quello che è accaduto, no? Non è una presa d'atto che non è andata come dicevamo, è come di cattivo. Mo' mi strappo i bottoni della giubba e mi sporco tutto perché sei stato antipatico e non ho mai fatto andare le cose come volevo. Però che c'è di perverso? Perverso perché noi eravamo convinti che la cosa non potesse che finire bene. E quindi ci hanno strappato il giocattolo. E che cazzo, allora sei cattivo. Allora ce l'hai con me. Sei brutto. No? Queste cose qui. Da bambini proprio. Non abbiamo preso atto del fatto che era un progetto e quindi poteva anche non finire come avevamo pensato noi, perché c'è la famosa soglia statistica, no? 5%, 3%, 2%, no? Sono valori esistenti, non sono finti, non è una cosa di, vabbè, che sarà mai, no? Cioè, se sei iellato, no, può capitare tranquillamente. Quindi, questo nostro atteggiamento verso il progetto è uno dei punti che Edgar Morin, nel famoso libro del quale tutto sommato stiamo già parlando, ma di cui parleremo più specificatamente dalle prossime lezioni, ovvero sia i famosi sette saperi necessari all'educazione del futuro, ci dice appunto che un progetto deve essere trattato con un altro punto di vista, cioè noi per i progetti dovremmo anche contemplare la possibilità che non vadano come dovrebbero, perché poi succede, senza nessuna perversione, senza nessuna cattiveria, semplicemente le cose non vanno come era previsto, perché possono, perché come vi dicevo ieri sono talmente tanti i fattori che possono influenzare l'andamento di un qualunque comportamento, anche banale, che figuratevi, non so se avete sentito la storia della sonda su Marte.
Sì.
Ecco. Doveva atterrare e invece si è sfracellata. Caspita, mo, come sarà? No, perché ci deve essere il marziano cattivo che ha modificato il software, l'effetto perverso dell'azione. Semplicemente si sono sbagliati. Da qualche parte capita, no? Succede, errare humanum est, quindi è abbastanza prevedibile che possa succedere qualcosa del genere, soprattutto su delle imprese di una simile complessità, perché è ovvio che sono imprese di una complessità inaudita, no? Quindi non tener presente che in una simile complessità qualcosa possa andare storto è stupido. Semplicemente. Perché poi va storto. Piuttosto evidentemente. Questo però contempla ulteriori conseguenze da un punto di vista di gestione del poi. Quando le cose non vanno, che cosa facciamo noi? Cerchiamo un colpevole. Perché cerchiamo un colpevole? Ve lo siete mai chiesto? Per consolarci, per certi versi per consolarci è vero, ma dovremmo articolarlo un po' meglio. Sentiamo la sua collega e poi torniamo.
Perché è più semplice.
Ci deresponsabilizza, dice la vostra collega che è più semplice accusare gli altri, anche questo è un punto di vista, però ancora un po' troppo superficiale. Che voleva dire, ci consola?
Cioè, se l'ha fatto l'altro significa che non l'ho fatto io, quindi.
Ok, allora entrambe le vostre colleghe parlano di una deresponsabilizzazione soggettiva. E questo è abbastanza normale perché noi siamo un po' troppo centrati sull'io, senza volervi accusare di nulla, evidentemente. È un problema culturale. Nel senso che noi ragioniamo spesso e volentieri, voi in particolare ragionate sempre su quello che mi riguarda a me. Allora io non c'entro niente perché è colpa sua. E va bene perché succede spesso e volentieri questo. Ma la ratio più profonda qual è? Che se io ho un colpevole, riesco a mantenere intatta l'idea del controllo precedente. Perché non è il progetto ad avere un problema, ma qualcuno che ha sbagliato al suo interno. Perché se le cose fossero andate come io avevo detto che dovevano andare, sarebbe andato tutto bene. Quindi il colpevole è funzionale al mantenimento dell'illusione di controllo del progetto. So se questo è chiaro. Perché se io dovessi accettare che il progetto, pur avendo fatto tutto ciò che doveva farsi, è fallito, sarei costretto a prendere atto del fatto che i progetti non sono infallibili. I progetti possono fallire, come è normale che sia, o come dovrebbe essere normale che sia. Siccome noi questo progetto invece l'abbiamo costruito come il nuovo vitello d'oro, no, fai un progetto e quindi fatto questo progetto, le cose è come se le avessi già fatte, è chiaro che poi dopo, no, c'è una discrepanza quasi inevitabile con quello che poi accade, che per certi versi ricorda un po' la strategia dell'annuncio. Non so se avete sentito parlare della strategia dell'annuncio, quelli che inaugurano le cose come se fossero già fatte, e dopodiché te trovi 5 km di autostrada nel nulla, una stazione che non ha i binari, una rampa d'autostrada che non serve a nessuno, tutte queste cose qui, no? Perché? Perché siamo arrivati al punto in cui, secondo noi, dire che faremo una cosa equivale ad averla già fatta. Siamo andati oltre, manco il progetto, pure più in là. Okay. Però è conseguente al discorso del progetto, ovvero sia il progetto come certezza porta con sé la conseguenza che l'annuncio del progetto già di per sé basta, perché tanto è inevitabile, è come un carro armato questo progetto. Ecco, però ci sono le mine anticarro per cui a volte questi progetti non vanno in porto nonostante tutto, capite? Quindi per questo le culture tradizionali che erano ben più sagge di noi, bisognerà ammetterlo, avevano escogitato una strategia con la quale dovreste essere, come dire, familiari, ma che spesso e volentieri perdiamo di vista e non ci ricordiamo. Esisteva una cosa che si chiamava il capro espiatorio. Ora, noi sto capro espiatorio l'abbiamo reinterpretato a nostra volta come se fosse il colpevole, perché è comodo, no? Il capro espiatorio è quello che se pia la colpa di tutti gli altri, ci passa le peste e in qualche modo salva baracca e burattini. Ma è un'interpretazione estremamente errata, perché il capro espiatorio di fatto è quello che si fa carico delle cose che vanno male a prescindere. Il capro espiatorio è il colpevole simbolico di tutto quello che non è controllabile. Non so se questa cosa è chiara. Noi l'abbiamo fatto diventare quello che, pur essendoci una colpa, viene preso ed è colpa sua, anche se poi sono stati gli altri responsabili. Ma a monte, il capro espiatorio è quello che si fa carico del male nel mondo. Tant'è che chi è il capro espiatorio più noto alle cronache? È Gesù. Semplice. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quello è il punto. Capro espiatorio è la strategia attraverso la quale l'uomo in qualche modo riesce a trasformare una dinamica che non comprende perché va al di là della sua progettazione, della sua conoscenza, della sua volontà, in qualcosa che può essere ricompreso, ovvero sia è lui il colpevole, ma è un patto simbolico. È un colpevole di qualcosa per cui non c'è un colpevole, quello è il dramma, perché se ci fosse il colpevole rientreremmo nella strategia del controllo. Non essendoci il colpevole, noi siamo confrontati con la nostra inanità, con la nostra insufficienza, con la nostra incapacità di fare le cose, col fatto che siamo esseri limitati. E quello è il punto centrale. Il capro espiatorio è il modo attraverso il quale noi rispondiamo a questa limitatezza esistenziale. Tant'è che ci abbiamo costruito una delle religioni più diffuse del pianeta, non a caso. No. Però pure lì, sta cosa della colpa l'abbiamo fraintesa pesantemente, spesso e volentieri. La colpa è diventata il peccato originale, che è quindi il fatto che questi due o hanno deciso di scegliere di conoscere se siamo in un versante piuttosto elevato, o hanno deciso di trombare se siamo in un versante meno elevato, ma comunque di fatto hanno rovinato tutto, stavamo tanto bene al tempo, che cazzo. eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro vi faccio presente che la cacciata dal paradiso terrestre è il momento della stazione eretta di cui parlavamo ieri. Perché di fatto cos'è l'albero della conoscenza? È la capacità di distinguere bene, male, alto, basso. Tu esci dal paradiso terrestre quando diventi consapevole. Quindi la nascita della consapevolezza nell'essere umano, che è quello che fa l'essere umano, è il momento in cui esci dal paradiso terrestre. Perché il paradiso terrestre cos'è? È un abbraccio dove non c'è coscienza, dove stai bene come immaginiamo stiano bene gli animali, e lì c'è tutto da discutere, ma vabbè, facciamo finta che sia così. Quindi che c'è di bello? Che non sei consapevole del fatto che poi muori, tanto per tornare a bomba. No, non è, se tu non hai idea del fatto che sei mortale, per te sei immortale, finché non muori. Chi se ne frega, però voi dite, è una questione di poco, capite che è molto più divertente scoprirlo proprio all'ultimo che non saperlo dall'inizio. Tu nel frattempo ti sei fatto quei 70 anni convinto che vivrai per sempre. Fantastico. Questo è il punto. Il paradiso terrestre è questo stato di non consapevolezza nel quale l'uomo vive non sapendo. Nel momento in cui l'uomo si accorge, scopre l'albero della conoscenza, il frutto della conoscenza, deve per forza uscire perché non può più essere come prima. Non puoi far finta di non averla saputa sta cosa. Dici, ok, mo ma la dimentico, quella non ci si riesce. Ci proviamo ma non ci si riesce. Quindi il paradiso terrestre, la cacciata dal paradiso terrestre, la separazione del cielo e della terra, i genitori primordiali, sono tutte forme dell'archetipo fondamentale che è quello della distinzione, della presa di coscienza. L'uomo probabilmente diventa cosciente nel momento in cui si alza e comincia a guardarsi intorno e capisce cose. No, questo noi lo sappiamo da molte discipline, ma è anche un qualcosa che è concepibile se ci si pensa un attimo, evidentemente. E soprattutto se manteniamo una consapevolezza di noi. Noi siamo ancora in parte quelli che si sono alzati 12.000 anni fa. Che ci piaccia o no, non siamo andati così lontano. Okay? 12.000 anni da un punto di vista di evoluzione sono bazzecole. No, troppa strada avremmo fatto per certi versi. Probabilmente ne abbiamo fatta effettivamente troppa perché ci stiamo dimenticando tutta una serie di cose che invece sarebbe stato opportuno ricordare. Però comunque, detto questo. Okay. Quindi la differenza fra colpevole e capro espiatorio è una differenza filosofica, è una differenza qualitativa, è una differenza essenziale. Il capro espiatorio è colui che si fa carico di cose per cui non c'è un colpevole. Capite? Quello è il punto. Non c'è un colpevole. Semplicemente qualcosa non è andato come doveva, perché le cose tendono a fregarsene dei nostri progetti. Noi possiamo progettare come vogliamo, ma poi il resto del mondo fa come gli pare. Adagi tradizionali ci dicono tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? Tutta questa serie di cose che poi tu ridi, però nel momento in cui poi fai ti rendi conto che era vero. Tu dire una cosa e farla non è la stessa cosa, perché ci sono miriadi di complicazioni, di aspetti che non avevi previsto, di finezze, di dettagli che lì per lì sembravano una cazzata, poi al momento in cui sei lì invece, e adesso questo chi lo fa? Anche semplicemente non ho una matita, non ho un pezzo di scotch, non ho una penna, stupidaggini che però a quel punto diventano fondamentali. Ci sono una serie di filastrocche che parlano di questa cosa, ce n'è una che dice allora il chiodo del ferro del cavallo si perse, il messaggero non poté consegnare il messaggio e il re perse la guerra. Quindi la guerra è stata persa per il cavallo di un ferro di uno zoccolo, no? Per il chiodo di un ferro di uno zoccolo. Tu vai a controllare tutti i ferri degli zoccoli di tutti i cavalli ogni volta che fai qualcosa? Difficile. E non è detto che pur controllandoli poi quelli non si allentino lo stesso, perché anche c'è una cosa, una freccetta lampeggiante e dici oh, questo è fallato. A un certo punto si rompe dopo che l'hai controllato, come il palazzo a Ponte Milvio a Roma, no? Non so se avete sentito. Vanno a controllare, allora la parte davanti è a rischio, quella dietro tutti tranquilli, perfetto, crolla la parte dietro. Okay. Perfetto, siamo perfettamente in tema, no? Il discorso è questo, e succede tutti i giorni. E per carità potranno esserci pure delle colpe, perché non è che il fatto che ci siano gli apri espiatori prescinde dal fatto che ci siano pure dei colpevoli, sia chiaro, perché può benissimo darsi che un progetto era perfetto e c'è qualcuno che ha fatto una stronzata. È probabile che magari in questo caso Schiaparelli rientri in questa categoria, però questo non vuol dire che sia sempre così. Il fatto che noi tendiamo a riconoscere e a richiedere un colpevole è un fatto che a un certo livello di non consapevolezza o di preconsapevolezza sta a dire che se c'è il colpevole allora tutto il discorso a monte è sano, quindi io posso continuare ad affidarmi a quelli che fanno i progetti, posso continuare a fare dei progetti perché se tutti avessero fatto quello che dovevano il progetto sarebbe arrivato alla sua naturale conclusione, senza effetti perversi. Ecco, l'effetto perverso viene caricato come responsabilità a qualcuno, perché io non posso accettare il fatto che invece ci sia semplicemente una dinamica del mondo che è molto più complessa di quella che io riesca a progettare, prevedere, ostacolare o gestire. Ok? Quindi la figura del capro espiatorio e del colpevole sono molto istruttive da questo punto di vista, perché ci narrano appunto quanto noi investiamo nel progetto a livello di fiducia, a livello di necessità di credere. Perché se funziona il progetto, allora può essere vero che io possa controllare il mio destino. Vi ricordo, e poi facciamo 5 minuti di break, che il destino nelle religioni tradizionali di solito è al di sopra degli dèi. Neanche gli dèi sono in grado di gestire il destino. Quindi, tant'è che il famoso Eraclito, che è uno dei miei autori di riferimento per quanto abbia scritto 3.000 anni fa, ci dice che ci sono gli uomini, ci sono gli dèi e poi c'è il fuoco. C'è qualcos'altro oltre gli dèi. Noi ci siamo limitati agli dèi, noi abbiamo chiuso la nostra immaginazione al Dio, uno, no? Ma questo potrebbe essere stato un grave errore, per certi versi. Perché non è detto che gli dèi siano effettivamente l'ultimo grado di consapevolezza e di necessità. Se andiamo a prendere le religioni orientali, esiste di più, c'è il Tao, che non è un dio. Il Tao è qualcos'altro, è una legge, in qualche modo. Ok, 5 minuti di break. Direi che per il momento il tema delle aspettative lo potremmo anche contemplare come chiarito a sto punto, visto che non mi chiedete altro in proposito, quindi mi sposterei a qualcos'altro. Andiamo avanti nel nostro, la nostra scaletta di argomenti che vanno messi sul tavolo. Abbiamo parlato estensivamente di relazioni, il che ci spinge a dover cominciare a occuparci anche di quelle che sono le categorie dei rapporti come presentate dalla sociologia, come comprese dalla sociologia. Abbiamo già visto, se vi ricordate, in occasione del discorso su internet, che probabilmente sarebbe ora di cominciare a elaborare nuove categorie, però se non conosciamo quelle vecchie, oggettivamente l'innovazione comincia a essere un po' complicata. Per cui oggi cominciamo a vedere i rapporti primari e i rapporti secondari. Primario e secondario è una strategia di categorizzazione che in sociologia va parecchio. Ci sono i gruppi primari e secondari, ci sono i rapporti primari e secondari, ci sono le agenzie e le socializzazioni primarie e secondarie. Insomma, ci è piaciuto molto, abbiamo anche un minimo abusato, oserei dire, però tenetelo presente, è utile per ricordarselo. Allora, che vuol dire rapporto primario e rapporto secondario? Prima di tutto, il rapporto primario, come chiaramente la categorizzazione suggerisce, è più importante del secondario. Viene quasi da sé. E quindi ce ne occupiamo per primo. Quali sono i rapporti primari? Allora, uno degli errori comuni è che mi dite sono i rapporti che si stabiliscono in famiglia. Il che però, se ci pensate, precluderebbe la possibilità del formarsi di altre famiglie. Quindi non è quello il problema. È chiaro che i rapporti familiari di solito sono rapporti primari, ma questo non vuol dire che siano soltanto rapporti primari, quelli, e ce ne sono anche altri. Qual è il punto centrale del rapporto primario? Uno, che è un rapporto in presenza in linea di massima, ovvero sia che comporta un rapporto ed una frequentazione fisiche, tant'è che li chiamiamo anche rapporti face to face, sono quelli che implicano una spazialità anche. Se vi ricordate abbiamo detto che ci sono spazi e spazi, no? Ecco, allora, i rapporti primari in linea di massima sono quelli che noi accettiamo all'interno dello spazio intimo. Quelli che non ci creano problemi nello starci accanto, starci abbracciati, nel toccarci, eccetera, eccetera, eccetera. E sono rapporti che esistono con lo specifico con la specifica persona con la quale vengono stabiliti, cioè sono rapporti che non prevedono una intercambiabilità di componenti. Se io sono il figlio di mia madre, io ho il rapporto primario con mia madre, non con una che assomiglia a mia madre, non con una che si chiama come mia madre, non con una che fa lo stesso lavoro di mia madre, ma proprio con lei. Nello stesso tempo, se io sono amico suo, siamo amici io e lui, e questo rapporto è chiuso qui, non ce ne sono altri. Okay, se trovo un suo sosia, uno che fa il suo lavoro, non sono amico necessariamente anche di lui. Quindi il rapporto primario è un rapporto che non prevede la scambiabilità dei membri. È un rapporto che trova il suo senso nella frequentazione di quella specifica persona. Fine. Non ha finalità ulteriori. Dimmi.
Ci possono essere più rapporti primari?
Certo. Decisamente. Ci sono più rapporti primari, chiaramente perché? Perché questo tipo di cosa, ovviamente, noi la riserviamo a certi ambiti che sono il familiare, l'amicale e il sentimentale. In linea di massima i rapporti primari rientrano in queste tre categorie. Con i miei amici, quelli veri, non quelli di Facebook, naturalmente, come dicevamo l'altra volta, io ho dei rapporti primari. Con i miei partner sessuali, amorosi, eccetera, in linea di massima ho dei rapporti primari, sessuali non è detto, ma insomma diciamo, facciamo finta che, quindi può darsi che ci siano dei rapporti primari, capita, e con i familiari in linea di massima di nuovo ho dei rapporti primari, poi chiaramente capita, ho cominciato, ma io odio mio fratello, vabbè capita, però insomma diciamo che in linea di massima i titolari dei rapporti primari rientrano in queste cerchie di frequentazione. Perché sono primari? Sono primari per una serie di motivi, una per esempio è temporale, nel senso che ovviamente il primo rapporto che io instauro è di norma con mia madre, tant'è che c'è tutta una teoria che probabilmente i miei colleghi psicologi vi presenteranno sull'importanza, no, del primo rapporto, con delle caratteristiche specifiche del primo rapporto e via discorrendo. Quindi diciamo che i genitori in linea di massima sono la prima questione. Poi ovviamente eventuali fratelli, poi pian piano si comincia a uscire da questo tipo di rapporto speciale, specifico, ampliandolo ad altre parti del mondo. Chiaramente questo per esempio lo possiamo riconoscere anche nell'articolazione per esempio istituzionale della scuola. Tant'è che c'è una scuola primaria, guardate quanto è originale sta cosa. La scuola primaria perché? Perché nella scuola primaria di fatto viene permesso il transito dall'ambiente familiare, quindi da quel tipo di rapporto, a dei rapporti che possono in qualche misura lentamente diventare rapporti secondari, che sono diversi, come vedremo adesso, e che non sono ovvi. C'è bisogno di essere educati al rapporto secondario, perché presume una serie di competenze, tipo quelle della distinzione fra ruolo e persona di cui abbiamo parlato ieri, che vanno trasmesse, non sono spontanee. Okay. Non a caso, quindi, per esempio, gli insegnanti della scuola primaria fanno dei corsi specifici, tant'è che saprete, no, c'è da noi a Perugia, uno dei corsi del nostro dipartimento è proprio formazione primaria, perché i docenti, quelli che insegnano alle scuole primarie, non sono docenti semplici, ma devono avere delle competenze che vanno oltre, devono essere anche delle figure di riferimento primarie. Tant'è che spesso noi ci ricordiamo con molto affetto le insegnanti delle elementari, perché? Perché non sono non erano le insegnanti normali, no? Il docente è il maestro, non a caso, no? C'è tutta una serie di anche convenzioni linguistiche che confortano e consolidano questo discorso. Quindi rapporto primario è un rapporto che genera, peraltro, notevoli aspettative. Rapporto primario è un rapporto impegnativo, che ci piaccia o meno. Non a caso il termine famiglia viene da un vocabolo osco, quindi della cultura osca, parlavamo di tanto tempo fa, che era famul, che voleva dire schiavo. Quindi il problema della famiglia da questo punto di vista è che è una, come dire, sorgente di impegni e di obblighi. Molto perché appunto noi sui membri della famiglia riponiamo molte aspettative. Vi ricordo James, no? Diceva la famiglia voleva che tu portassi avanti il suo nome, voleva che facessi questo, voleva che facessi quello, voleva tutta una serie di cose, aveva delle grandi aspettative nei tuoi confronti. Ecco che le aspettative assumono un carattere quasi normativo e quindi tu tendi a conformarti a quello che ti viene imposto. La famiglia e i rapporti primari da questo punto di vista si costruiscono e si mantengono in larga misura su aspettative reciprocamente condivise e soddisfatte. Come vi dicevo l'altra volta, se il tuo amico c'è quando tu stai male, tu devi esserci quando sta male lui, se no c'è qualcosa che non funziona, no? E allo stesso modo ci sono una serie di comportamenti attesi all'interno della famiglia, i ruoli che si fondano su questa primarietà, come dicevamo, quindi figlio, marito, padre, madre, moglie, fratello, tutti questi che sono ruoli, hanno però una cogenza ed una sostanza diverse da quelli che invece sono ruoli in qualche misura secondari. Questi sono tutti ruoli ascritti, se ci fate caso. No? Tu sei figlio di una madre e sei madre di un figlio, non è che lo scegli, te lo trovi in qualche misura. Okay? Forse madre può sceglierlo, madre e padre possono anche scegliere, ma poi tu, il tuo essere figlio, il tuo essere fratello, il tuo essere tutto il resto è attribuito, è ascritto. No? Quindi sono una serie di comportamenti, di sensibilità, di aspettative che hanno una sorgente quasi primordiale per molti versi e che per tanti altri versi si sta riscoprendo in questo periodo. Stavo commentando con un amico ieri al telefono che la mistica della famiglia che ci è stata imputata come segno di non modernità da quasi tutto il mondo fino all'altro ieri sta tornando prepotentemente anche nei serial americani, in tutta una serie di manifestazioni culturali planetarie. Improvvisamente la famiglia torna ad essere un fulcro, un punto di riferimento per i più. Perché? Perché in qualche misura è un cosmo piccolo all'interno del quale quella famosa illusione del controllo ancora in qualche modo è mantenibile. Uscire dalla famiglia implica avventurarsi in un mondo che sta diventando sempre più ostile e meno comprensibile. Quindi rivalutiamo gli spazi piccoli. No, il corpo, come abbiamo detto più volte, è una vicinanza spaziale e sentimentale che in qualche modo si rivela come ancora in larga misura spesso gestibile. Quindi la famiglia sta conoscendo un ritorno, no? Non che si sia mai per certi versi persa, si sono perse dei tipi di famiglie. Tant'è che noi oggi abbiamo, forse avrete seguito, un dibattito perenne, poi in Italia soprattutto, se la famiglia naturale è quella dove c'è un uomo, una donna, dei figli, oppure più uomini, più donne, figli, di qua, di là. Insomma, abbiamo un mezzo casino fondamentalmente, perché appunto il mondo se ne frega delle categorie e quindi genera famiglie strane, famiglie diverse, famiglie di ritorno, con uno che è sposato una volta, uno che è sposato due, tre figli da una parte, quattro da un'altra. Insomma, diventano delle tribù, come diceva Gian Maffesoli, come vi ho detto, no? Tant'è che noi oggi parliamo, non so se lo sapete, più che di albero genealogico che ci dà questa sensazione di unitarietà, parliamo di cespuglio genealogico, perché non si sa più dove mettere mani, no? Quando te trovi uno che c'ha un fio da una parte, un fio da un'altra, uno perso da un'altra parte, poi tutti insieme, si sposa con una che è divorziata e c'ha anche lei tre figli, a quel punto cominciare a definire i vari tipi e gradi di parentela diventa una mezza bolgia, perché, no? Però chiaramente la famiglia si evolve e segue, no? Quello che tradisce di fatto cos'è? La necessità di un ambito all'interno del quale vigano certi tipi di rapporto. I rapporti primari, non a caso. Perché? C'è qualcuno che fa un salto concettuale molto forte e collega un paio di cose che abbiamo detto durante le lezioni fino ad oggi per spiegarci perché sono così importanti i rapporti primari? Gli strumenti li avreste. Qualche idea anche vaga, prego, evviva.
L'instabilità dell'individuo, diciamo la costante antropologica dell'uomo,
bisogno di stabilità dell'individuo può essere una buona risposta e la accettiamo, non era quella che avevo in mente, ma come vedete poi saltano fuori. Prego.
Famiglia e certezze, ritornando alla base della stabilità, è che l'uomo comunque ha bisogno sempre di avere certezze.
Sì, diciamo che rientra nel campo semantico che ha messo in luce il vostro collega, ma mi servirebbe un qualcos'altro.
L'educazione
sni, nel senso sì, per carità, però diciamo che quello comincia a essere una, come dire, una preoccupazione che spesso e volentieri il singolo si pone a stento. Ok, già il discorso di aspettative è anche interessante, anche se va a riconfermare comunque la configurazione, diciamo la costellazione del controllo, mi pare che l'abbiamo messa, della stabilità, del controllo, della solidità.
Che mi ha detto che l'uomo non esiste se non ha relazione, di conseguenza per esistere bisogna di relazione.
Eccoci, la logica del riconoscimento è l'altra. come abbiamo visto, il riconoscimento cos'è? Il fatto che io esisto anche attraverso gli altri, ok? Non soltanto, ricordiamoci questa cosa, perché oggi come oggi, siccome ci facciamo prendere sempre la mano, siamo passati dall'altra parte della barricata. Quindi prima esistevamo da soli, noi esistiamo solo perché ci sono gli altri. No, esistiamo da soli e con gli altri. Però gli altri ci servono, abbiamo bisogno degli altri. E il rapporto primario cos'ha di buono da questo punto di vista? Perché è così importante? Perché è un rapporto che si ha con me, in quanto me, in tutta la mia complessità, in tutta la mia anche contraddittorietà. Cioè, un amico è amico perché ha piacere a stare con me, non perché io faccio una cosa, ne faccio un'altra, parlo una lingua, vendo un certo tipo d'articolo, o che è proprio per me, capite? Il rapporto primario è immensamente costruttivo dell'io, perché ha a che fare esattamente con l'io. L'io lo riconosce come un tributo a sé, in qualche misura, no? Noi stiamo bene insieme perché io apprezzo te e tu apprezzi me, a prescindere dalle qualità strumentali, da quello che facciamo, da quello che abbiamo, eccetera. È una questione essenziale. E quindi l'essenzialità del riconoscimento è l'anima del rapporto primario. Il rapporto primario permette di essere riconosciuti in pianta stabile, crea un ecosistema all'interno del quale non abbiamo dubbi, che è una gran cosa. Ecco perché la famiglia continua, a prescindere da com'è, da quello che abbiamo deciso essere famiglia in termini istituzionali. La famiglia continua perché la gran parte di noi ha bisogno di questo. C'è però un problema: abbiamo un sacco di famiglie mononucleari. Oggi come oggi abbiamo delle famiglie costituite da uno. Qui sta cosa, come vedete, arriva a un paradosso per certi versi. Arriva a un paradosso perché? Perché si mantiene la definizione, ma non c'è più il senso profondo. Se so da solo, con chi mi riconosco? Con lo specchio, no? Forse con un cane. Però comunque siamo arrivati a un punto problematico, che è il punto problematico che ci purtroppo tocca constatare, ovvero sia che i rapporti primari diventano sempre più difficili e rari. Perché? Hai voglia di ammettere insieme cose. Allora, ripartiamo dalla presentazione storica del discorso. Abbiamo detto che prima dell'industrializzazione della metropoli noi conoscevamo grosso modo circa 300 persone in tutta la nostra vita. È ragionevole supporre che si trattasse in larga misura di rapporti primari. Se tu frequenti solo 300 persone per tutta la vita, bene o male, quel tipo di riconoscimento ad personam si genera, o comunque ne sai talmente tanto su di loro da poterli considerare quasi parti, no? Una grande famiglia, come si dice, non a caso. Dopodiché, la metropoli. La metropoli, per una questione che Durkheim chiamava geometrica praticamente, no? Chiamava quasi da un punto di vista di comportamenti meccanici, implica una densità sociale tale che i rapporti primari diventano complicati. Perché? Perché c'è troppa gente. Semplicemente questo. Per molti versi. Questo, diciamo che è uno degli aspetti. Non è la chiave di lettura unica, ma è una delle chiavi di lettura. Perché? Perché abbiamo visto che i rapporti primari sono rapporti impegnativi. Io posso concepire un rapporto primario con 150.000 persone? Non esiste. No. Ma allo stesso tempo queste 150.000 persone mi sottraggono talmente tante energie da un punto di vista relazionale che io non gliela faccio più a mantenere i rapporti primari, manco quelli che avevo prima. Quante volte con i vostri amici, forse voi ancora no, ma quando cresci un po', tante volte, quanto mi piacerebbe vederci, ma non c'è verso, perché c'è gli impegni, perché c'è la famiglia, perché c'è in contrattempo, perché tu stai bene e quello sta male, per tutta una serie di motivi, alla fine va a finire che gli amici li vedi ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, quando prima stavi praticamente appiccicato dalla mattina alla sera, no, quel tipo di regime amicale iniziale che è bellissimo per molti versi, ma non regge, perché i ritmi di vita, oggettivamente, gli stili di vita oggi sono degli stili di vita che vanno contro i rapporti primari. Perché non ti lasciano il famoso tempo per gestirli. I rapporti primari hanno bisogno di tempo. No? Quindi, questo è importante perché? Perché ci spiega, per esempio, come mai Facebook utilizzi la dizione amico. Perché se c'è un vuoto, tu lo riempi. Una delle ragioni per cui Facebook è andato così avanti ed è diventato quello che è diventato è che ha intercettato un bisogno di rapporti primari che non c'era più verso di soddisfare, e l'ha reinterpretato, ne ha dato una versione 2.0. I rapporti primari secondo Facebook sono appunto il like o anche il wow oppure quello che vi pare su Facebook, la chat su Facebook, tutta una serie di cose che però vanno ridiscusse perché non sono il rapporto primario. Noi li interpretiamo spesso e volentieri così, tant'è che c'è chi mi dicono, io diciamo che da questo punto di vista non mi avventuro su un terreno che non è proprio palesemente mio, ma mi dicono che c'è gente che si incazza se non gli metti un like su una fotografia o su uno stato o cose di questo genere, che è insensato come comportamento a guardarlo da fuori. Ma se tu cominci a osservare questa contraddittorialità del rapporto, ti rendi conto che dal punto di vista di quello che te lo sta dicendo c'è in gioco di più che non il click. È effettivamente una richiesta d'attenzione primaria. E se tu non la dai, stai tradendo un'aspettativa. Come vedete, il circuito è abbastanza facilmente richiuso. E questo perché è un equivoco sul quale si stanno costruendo nuove strategie di rapporto. Perché esattamente quelli che hanno costruito Facebook volevano intercettare quell'esigenza lì. Perché loro lo sanno, perché sono questioni che sono abbastanza note, voglio dire, voi forse ne state sentendo parlare oggi, ma la secondarizzazione dei rapporti, ovvero sia il trasformarsi della gran parte dei nostri rapporti in rapporti secondari, è un problema che va avanti da perlomeno 60 anni, no? Ci fu David Riesman che scrisse un grandissimo libro che si chiama La folla solitaria, che parlava esattamente di questo, che tu puoi essere perfettamente solo all'interno di una moltitudine di persone. Perché non è semplicemente la vicinanza spaziale che fa il rapporto, ci deve essere qualcos'altro. Quindi la solitudine è un problema che si sta imponendo come costantemente in crescita. Ed è anche dovuto a quell'altro regime rappresentativo di cui abbiamo parlato, no? L'uomo moderno che basta a se stesso. Va da sé che se tu continui ad autorappresentarti come qualcuno che non ha bisogno degli altri, poi a un certo punto gli altri non ce l'hai più. Chiaramente, resti da solo e ti accorgi che avevi sbagliato, come diceva il famoso Alberto Sordi, in quel momento che ti rendi conto di quanto sei stato stronzo, però è un po' tardi, quindi devi recuperare una serie di cose, una serie di competenze e via discorrendo, no? Però come vedete è un combinato disposto, da una parte c'è un errore, un fraintendimento culturale per il quale non abbiamo bisogno degli altri per essere noi stessi, dall'altra ci sono tutta una serie di comportamenti pratici che per qualche verso derivano da lì, ma per altri si impongono su altre questioni, no? Il fatto per esempio che la fabbrica e il lavoro abbiano dei tempi e dei ritmi che non hanno nessun'altra logica che se stessi. Quindi che succede? Che in gran parte dei casi, ragazzi, già ve l'avevo detto, se avete firmato e non volete stare a lezione, potete accomodarvi senza nessun problema. Però non mi rompete le palle, perché già fare lezione è faticoso, sentire gente che parla costantemente dietro non aiuta. Quindi, allora, dicevamo, il lavoro dalla fabbrica in poi comunque si autoconcepisce come autoriferito. Il lavoro ha delle pretese che hanno a che fare col lavoro, che poi queste pretese vadano a cozzare contro comportamenti, tra virgolette, naturali o importanti dei vari lavoratori, è una questione secondaria, soprattutto per molti punti di vista. Questo dove lo vediamo, per esempio? Lo vediamo dal fatto che molti rapporti di coppia, molti rapporti primari, quindi, hanno difficoltà per interferenze lavorative. Perché devi lavorare e quindi non sei a casa, non vedi i tuoi figli che crescono, non vedi tua moglie, non vedi tuo marito, non vedi nessuno, perché devi lavorare e se non lavori non fai in modo che loro mangino e di conseguenza lavori per fare in modo che mangino, però mangiano ma non te vedono. Quindi c'è tutta una serie di complicazioni, non solo, ma, e qui andiamo su uno dei punti dolenti dell'oggi, il lavoro ti vorrebbe privo di rapporti primari. Dal punto di vista del lavoro, i rapporti primari sono un minus. Perché? Perché sono concorrenti alle pretese. Generano aspettative divergenti da quelle che tu dovresti invece soddisfare essendo un lavoratore. Tant'è che nelle richieste, soprattutto in inglese, voi spesso trovate no strings attached. Che vuol dire? Privo di legami. Perché se sei privo di legami puoi fare quello, sei flessibile, il famoso lavoratore, l'uomo flessibile di cui parla Gallino, Sennett e tutti gli altri in chiave critica, tutto il resto del pianeta ne parla in chiave evidentemente entusiasta, però c'è da parlarne. Perché? Perché per esempio chi vuole capirne un po' di più, il famoso Gallino, che era un grandissimo sociologo recentemente scomparso purtroppo, ha scritto un librino piccolo piccolo che si chiama I costi umani della flessibilità, che ha a che fare esattamente con questo discorso. Sì, flessibili, va bene, ok, oggi lavoro qui, domani mi mandano in Portogallo, dopodomani mi mandano in Brasile, poi vado a finire a Shanghai. Da un certo punto di vista è bellissimo, però vuol dire che tu non hai radici da nessuna parte, non hai nessun tipo di responsabilità, non hai nessun tipo di aggancio con un contesto dove esistono degli affetti e delle possibilità di riconoscimento significative. Significa che tu sei soltanto il tuo ruolo lavorativo, che casualmente è il rapporto secondario, ovviamente. Non so se avete visto un film che si chiamava The Family Man qualche tempo fa. The Family Man è uno che va a chiudere un contratto il 26 dicembre mattina perché tanto lui è solo, no? E quindi le feste del Natale sta in albergo e si piglia martellate sulle palle, perché chiaramente, no? C'è solo lui, e che è Nicolas Cage, se non sbaglio, il protagonista. E a un certo punto c'è un po' una logica delle famose porte scorrevoli, e lui si ricorda che quando era giovane avrebbe avuto la possibilità di mettere su famiglia con una splendida fanciulla, ma l'ha sacrificata per il lavoro, e quindi si ritrova il 26 dicembre a firmare un contratto con degli estranei. E c'è tutta questa dinamica, no, che segnala che il cinema se ne sta cominciando a render conto, no? Anche, come era uno degli ultimi di George Clooney, Across the Skies, Across the Clouds, non mi ricordo come si chiamava, che lui è uno che gira come una trottola perché è uno di quelli che un tagliatore di teste proprio de brutto, eccetera eccetera. Sono tutta una serie di figure che ti mettono davanti a questo concetto, che quello che il mondo del lavoro chiederebbe da te è che tu sia veramente un ingranaggio senza nessun tipo di distrazione, perché le distrazioni sono negative per il lavoro. Tu devi lavorare 18 ore al giorno, 20 ore al giorno, non hai domeniche, non hai sabati, non hai distrazioni. Se hai bisogno ti pigli una escort o te compri una moglie, come abbiamo detto qualche tempo fa, però capite che prendersi una moglie su un catalogo non è un rapporto primario, è un rapporto secondario, raffinato per certi versi, ma un rapporto secondario, perché tu hai bisogno di una moglie in quanto strumento di rappresentanza. Sì, sono sposato, perché gli altri, guardando uno sposato, pensano che questo abbia una vita ricca, abbia una vita sentimentale, sia un essere umano. Poi non lo sei, però fai finta di esserlo. Okay? Quindi questo è il principio della questione. Uno dei grandi problemi non è tanto e soltanto la metropoli e la densità dei rapporti, ma il fatto che l'ideologia corrente, che è l'economicismo, e ricordiamolo questo perché parliamo di ideologia, non è vero che non ci sono più le ideologie, ci sono, e come. Una di queste pretende che il mondo sia comprensibile soltanto in chiave economica. Quindi di fatto Marx ha vinto, che ci piaccia o meno, ma era esattamente la sua idea, no? Quindi l'economicismo pretende che tu viva in funzione del lavoro. Come abbiamo visto, è una pretesa assurda perché dall'altra parte nega l'importanza del lavoro, oggi come oggi. Sempre meno lavoro, algoritmi, macchine, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, eccetera. Dove stiamo andando non si sa, ma certo che non è un bel andare, tutto sommato, ad oggi, no? Quindi, questa cosa va tenuta presente. I rapporti primari sono quelli che ne fanno le spese. Allora, sui rapporti primari possiamo dire qualcos'altro, visto che noi siamo in qualche misura la patria del rapporto primario, siamo quelli che vengono, no? Pizza, mandolino, famiglia, camorra, mafia, tutte queste cose. Non a caso, se ci fate caso, la famiglia ricorre. No, non è casuale che ci siano le famiglie mafiose, le famiglie camorriste, le famiglie ndranghetiste e via discorrendo. È il termine che torna, perché è quel tipo di termine lì, no? Allora, noi siamo crocifissi da grandissima parte della modernità che non si è ancora accorta che la modernità stessa è finita, e quindi noi a sto punto potremmo ricominciare a dettare le regole, perché siamo più bravi di loro nel non moderno. Siamo rimasti non moderni dopo 60 anni, diciamo nel bene e nel male, spesso e volentieri nel male, ma ci sono degli aspetti che vanno considerati. Per esempio, mi intervistava ieri un amico collega sulla nuova statistica Eurostat, che è uscita ieri, mi pare, o l'altro ieri, dove si dice che in Italia siamo davanti soltanto alla Slovacchia per numero di mammoni, che è una cosa che a me fa scendere come una specie di velo davanti agli occhi della rabbia. Però facciamo finta che questo non accada e andiamo a ragionare un attimo sulla questione. I mammoni sarebbero i maschi tra i 18 e i 34 anni, mi pare, e noi dovremmo avere tipo un 73%, un 67%. Ci stiamo interrogando su come hanno trovato questi dati, perché tanto per cambiare pubblicano i dati ma non ti dicono come li fanno, per cui vabbè, ci sarebbe da discutere. Però diciamo che li prendiamo per buoni. Come mai succede questa cosa? Ci sono un sacco di motivi, oggettivamente. Ci sono un sacco di motivi perché chiaramente questa accusa, no, ai famosi bamboccioni, se vi ricordate, è successo qualche tempo fa, ma forse ne avrete sentito parlare, cosa nasconde? Nasconde delle insufficienze sistemiche, di fatto, no? Come vi dicevo ieri, trasferisce delle responsabilità addosso alla gente che la gente poveraccia non avrebbe modo di risolvere, perché se tu non mi dai un lavoro, o se me lo dai sottopagato in modo tale che io non riesca a pagarmici manco le spese, secondo te io come faccio a uscire da casa? Sarebbe carino che qualcuno me lo spiegasse, sarebbe divertente, il che non vuol dire che non ci sia qualcuno che rimane a casa, perché tutto sommato a casa non è che stai tanto male, no, siamo d'accordo. Il problema qual è? Che questo tuo rimanere a casa segnala che sei in balia dei rapporti primari, che non vuoi essere autonomo, quindi è un tuo negare una retorica moderna. Tu devi uscire di casa a 18 anni un giorno, tant'è che è uscito tempo addietro un film francese che si chiama Tanguy, non so se qualcuno l'ha visto, dove c'erano i genitori che denunciavano il figlio perché non se ne andava da casa, e questo in Francia, il che vuol dire che sta diventando corrente pure in Francia il problema, perché se ci fanno un film non è che uno si sveglia la mattina e dice quasi, vuol dire che i ragazzi pure in Francia cominciano a dire, sai che c'è, ma tutta sta fretta di uscire perché? E che ha a che fare, come dicevamo prima, no, col discorso che la famiglia è un cosmo regolato e accogliente. Allora, se tu mi rendi accogliente il mondo fuori, probabilmente ci vado con più entusiasmo. Se tu mi permetti di andare nel mondo fuori con dei mezzi decenti, probabilmente ci vado con più entusiasmo. Ma se tu queste cose non le fai, intanto poi piacco a me che sono mammone, no? Che senso ha? Ha senso nella retorica moderna, vi ripeto, la retorica moderna presume che tu a 18 anni, pieno di energie e di voglia di sfasciare e di rifare il mondo, esca e vada a crearti le tue cose, no? Ok. Allora ci sono dei paesi ovviamente dove questo accade, per esempio pare che in Danimarca ci sia un 20% di mammoni e tutti gli altri invece siano andati fuori. Ora, in Danimarca esiste un welfare che non è paragonabile al nostro. Quindi, diciamo che da un punto di vista economico, esiste una cultura che non è paragonabile alla nostra, perché in Danimarca sono riformati, sono protestanti, hanno altri modi di ragionare diversi dal nostro, ma quello che non mettono in queste benedette statistiche, invece sarebbe opportuno, è che in Danimarca c'è un tasso d'alcolismo, di droga e dei suicidi che con noi non ha niente a che fare. Ops, come funziona questa cosa? Allora, noi siamo ultimi come mammoni, ma siamo primi come quelli che stanno bene con la testa. I giovani italiani, in linea di massima, rispetto ai giovani europei, sono molto meno propensi all'alcolismo, molto meno propensi alla depressione, molto meno propensi alle droghe. È strano, ma pensate agli altri che se bevono, visto quello che bevete voi. Però, insomma, ecco, diciamo che in linea di massima, figuratevi, no? Ecco, diciamo che io non ho ancora avuto il piacere il venerdì sera di vedere gente che piscia contro le macchine. Allora, se tu vai a Helsinki è uno spettacolo normale, ci siamo trovati a Edimburgo, passeggiavamo per strada, c'era una ragazza sulla panchina, l'abbiamo guardata, questa si è tirata sulla gonna e ha cominciato a far pipì in mezzo alla strada. Beh, meno male, vedi, che ficata sta cosa sta, vivrà da sola, però mi pare cotta come una zucchina, quindi parliamone di sta cosa. Vedete che la costruzione della rappresentazione attraverso i dati è estremamente labile e discutibile, perché per un dato che fai ce n'è anche un altro. Se tu non me lo dici, io decido che i giovani italiani sono una banda di rincoglioniti. Ora, che questo purtroppo in qualche misura sia vero è un altro discorso, ma non per quelle ragioni lì, non so se mi spiego, no? Quindi bisogna discutere nella questione, quello è un altro, siccome Eurostat è l'Europa e l'Europa ha una serie di problemi encefalici notevoli, è un altro attacco di nuovo alla questione della famiglia. La famiglia è un ostacolo alla mobilità, è un ostacolo all'affidabilità dal punto di vista del lavoro, è un ostacolo per molte ragioni e quindi il sistema tende a crocifiggerla e a sminuirla il più possibile. Noi purtroppo abbiamo delle difficoltà oggettive da questo punto di vista, siamo deboli per molti versi, per un problema di debito pubblico, per un problema di carenze che sono innegabili, non voglio con questo dirvi che sto posto è il Bengodi, tutt'altro, però abbiamo dei problemi che andrebbero affrontati con altre ottiche e non semplicemente criminalizzando la famiglia, perché in Italia la famiglia, che ci piaccia o meno, è parte del sistema, anzi il sistema si è costruito sulle famiglie, tant'è che abbiamo registrato la crisi con molti anni di ritardo, perché? Perché le famiglie avevano dei risparmi e ne hanno dato fondo ai loro risparmi e a un certo punto sono finiti pure quelli e ci siamo trovati più o meno come gli altri, ma è successo 5-6 anni dopo rispetto ai colpi iniziali. Le botte del 2008, 2009, 2010 bene o male le abbiamo tollerate perché avevamo un sistema bancario che faceva ridere e adesso si vede, però c'aveva dei pregi, no? Paradossalmente aveva dei pregi per altri versi e avevamo le famiglie che si facevano carico di gran parte del necessario da prima. perché noi siamo, cresciamo sulla famiglia, no? La gens romana è la famiglia, e noi bene o male siamo ancora qui, saremo cambiati nel tempo, sono arrivati tutti, no? Sono arrivati anche gli arabi, ma non è che loro fossero più teneri da questo punto di vista, quindi per molti versi noi siamo quelli dove questo discorso e questo senso si è dato più palesemente che nel resto del mondo. È un pregio e un difetto la famiglia, di nuovo, è un oggetto contraddittoriale, perché abbiamo visto, ti dà molto, ma ti chiede molto. Allora, il problema è questo, che faccio? Rinuncio a quello che mi dà, perché così perlomeno non sono tenuto a dare? O cerco un equilibrio? E questo è il punto. Butto il bambino con l'acqua sporca? Tanto per riprendere i famosi detti che spesso e volentieri tornano comodi. È evidente che se ho un oggetto contraddittoriale, semplicemente abolirlo mi costa. Mi conviene per certi versi, ma mi costa per altri. Allora, l'equilibrio fra i pro e i contro dov'è? Per me è più importante non avere la serata libera per andare a bermi una birra con gli amici o avere un luogo dove mi confermano costantemente che sono io? Avere in qualche modo un centro del mondo dove io sono quello che vorrei essere. È un discorso abbastanza interessante. Spesso non ci poniamo il problema perché non sappiamo anche quanto queste dinamiche siano importanti. Una volta che non le hai più te ne accorgi. Oh, meglio saperlo prima in modo che te regoli, forse, con un po' più d'attenzione. Quindi i rapporti primari sono importanti. Che ci piaccia o meno, che rompano le palle o meno, rompono le palle. Oh, santi Dio se rompono le palle. Però, appunto, al saldo bisogna vedere quanto questi rapporti primari mi permettano, no, di star bene, perché il punto centrale dirimente è lo star bene, il benessere, che non è semplicemente economico, come abbiamo detto più volte, non è semplicemente psicologico, è anche emozionale, è anche intellettuale, è anche spirituale, insomma, tante dimensioni. Tutte queste dimensioni, purtroppo, la modernità le ha ridotte al problema dell'economia e di conseguenza del benessere non è che ce ne sia tantissimo in giro. Qui un po' di più. Quindi, come dicevamo, la famiglia in qualche modo ci mette al riparo da una serie di difficoltà psicologiche, emotive, relazionali. Certo, ci costa in termini di scarsa propensione alla mobilità, tanto per dirne una, no? Tutti i problemi che stanno emergendo recentemente per la famosa buona scuola, quindi le madri che vengono sbattute dall'altra parte della nazione a fare lezione in Friuli partendo dalla Campania o vanno in Sardegna partendo dalla Sicilia e via discorrendo. Chiaro che è un problema piuttosto serio da quel punto di vista. Però è un problema che andrebbe preso, come dire, valutato non semplicemente in un'ottica di sono mammoni e quindi voglio rimanere a casa, perché non è quello il punto. Dimmi.
Perché nella statistica dei mammoni vengono considerate solo le persone di sesso maschile e magari non quelle di sesso femminile?
Il vostro amico sente quello che dico, differentemente da gran parte di voi, devo dire che lui ascolta. Ed è una buona domanda. Le donne sono molto meno mammone delle... Allora, stavo dicendo al mio amico, che mi ha detto, come la spieghiamo questa cosa? Dico, beh, guarda, temo che ci tocchi spiegarla da un punto di vista di arretratezza culturale, in questo caso, e di genere, come dicevamo ieri. Nel senso che, mentre l'uomo sta a casa e non ha che pregi dallo stare a casa, la donna sta a casa e si rompe infinitamente le palle perché è parte della casa. E quindi, tendenzialmente, è molto più motivata ad andarsene dell'uomo. Perché il suo andarsene vuol dire affermare una qualche indipendenza che a casa difficilmente può essere riconosciuta. Quindi questa cosa la troviamo chiaramente perché mi pare che le donne sono al 40%, quindi c'è quasi la metà. Chiaramente è una dinamica di genere, come dicevamo ieri. Il ruolo diventa anche genere. La donna ha delle altre aspettative, per cui se in una gestione come quella corrente il maschio sta a casa e al limite partecipa alle spese della famiglia, ma lì si ferma, se la donna sta a casa, partecipa alle spese della famiglia, poi pulisce, rimette a posto, fa le faccende, eccetera, 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 a un certo punto dice, sai che c'è, mi sacrifico, però me ne vado, almeno non mi rompi le palle, sto per conto mio. Quindi questa cosa è abbastanza comprensibile. Però è una cosa che va tenuta, no? Va compresa. Il problema del genere, dal mio punto di vista, è che spesso e volentieri quelle che dovrebbero saperne di più non gliene frega un accidente, e sto parlando alle fanciulle. Perché... esistono ancora dei comportamenti, e soprattutto su scala planetaria, non soltanto qui in Italia, che sono assolutamente inconcepibili dal mio punto di vista. Voi sapete che prendete il 30% di stipendio in meno a parità di comportamenti e di ruoli? E vi pare una cosa normale?
No.
Io sarei incazzato nero, se devo essere onesto. perché non c'è nessuna logica, salvo il fatto che c'è una presupposizione, un presupposto, una, come dire, un'aspettativa, tanto per dirlo, del fatto che voi, essendo più deboli e meno intelligenti, siate meno produttive. Ma se ne potrebbe parlare oggettivamente, no? Voi siete il sesso debole. La Clinton, una delle promesse che fa in campagna elettorale è quella di mettere, di portare i salari più o meno alla pari, che già sarebbe un grosso passo avanti. Ma il che vuol dire che è un problema che non esiste solo qui, esiste dappertutto, perché tutta la cultura occidentale è costruita su un fondamentale patriarcato, che a noi ha fatto malissimo perché ci ha ridotto a una banda di rincoglioniti, come dicevo prima, e a voi non è che stia facendo molto meglio, perché, ripeto, quando io parlo del genere mi guardate come se parlassi di una cosa che non vi riguarda. Vi riguarda, e come? Direi che è qualcosa che dovreste, come dire, recepire e sulla quale costruire cose, perché è scandaloso che oggi come oggi ancora si facciano ragionamenti di questo genere, che non hanno nessun senso più, assolutamente, perché lo posso capire nel momento in cui, come dicevamo, la risorsa era il maschio adulto, perché aveva delle capacità fisiche che non sono quelle, sono altre, eccetera, eccetera, quindi poteva maneggiare il martello e via discorrendo. Ma qui ormai non parliamo più dei martelli, parliamo di tastiere, parliamo di abilità intellettuali, parliamo di tutt'altra cosa, no? Siamo nel terziario avanzato, chi se ne frega dei martelli? Non mi risulta che ci sia gente, molta gente, che va in giro con una mazza da 30 kg e quindi di conseguenza merita di essere pagata di più. Quindi questa cosa è però un retaggio che continua a essere operativo. Noi continuiamo ad avere una serie di discrimini, e questo poi è il famoso, la famosa teoria del gender, che in Italia sta avendo tutta una serie di opposizioni, perché chiaramente non c'è nessuno che si va più al Vaticano, eh? Mi chiedo, ogni tanto domando anche a livello internazionale, prendete il Vaticano una ventina d'anni, 30 anni, portateveli via e lasciateci liberi un attimo. Invece no, abbiamo il Vaticano e quindi abbiamo tutta una serie di difficoltà storiche, purtroppo innegabili, per le quali fare certi discorsi in Italia è molto più difficile che farli altrove. E questo è uno di quelli, oggettivamente. Anche qui pro e contro, perché tutto quello che abbiamo detto finora sulla famiglia in qualche modo si conforta attraverso il supporto della religione e di una serie di racconti che da questo punto emergono, però insomma, anche vedere come potrebbe essere senza, io non è che mi dispiacerebbe più di tanto. In Texas hanno un sacco di spazio, potrebbe essere un'idea come un'altra, insomma. Però allora, quindi dicevamo, detto questo, rapporti primari, più o meno direi che ci siamo chiariti. Ci sono ulteriori cose sui rapporti primari che vorreste sentire? Dubbi ulteriori? Ok, allora i rapporti secondari. Che ora è? Meno 5. Allora, i rapporti secondari li facciamo un'altra volta. Mi viene questa sensazione, direi che nel complesso siamo arrivati. Ok, allora, ci vediamo giovedì, come al solito. Buona giornata. Lei. Posso chiedere una serie?